Cosa può spingere centinaia di persone a fare il più grande suicidio di massa della storia moderna?
La tua faccia.
Mario, la mia faccia ha già mietuto molte vittime, quindi lasciamola stare, almeno per oggi. Certo, vabbè, ci sono situazioni in cui si è molto tentati, oltre alla mia faccia. Per esempio, quando sei al bagno e ti accorgi troppo tardi di aver finito la carta igienica. Però questa è tutta un'altra storia.
La storia di tutti noi.
Fai il pieno di black humor con il podcast più scorretto del web.
Pupazzi da legare! La cronaca nera non è mai stata così immorale! Sono contento, il primo episodio del 2020, finalmente siamo tornati.
Speravate che vi avessimo lasciato in pace,
dopo
no.
Giorni, mesi di silenzio, in realtà solamente un mese, siamo finalmente tornati a registrare un episodio di Pupazzi da legare. Ma perché ci abbiamo messo tanto a registrare questo episodio?
Perché c'è una piccola novità, nel senso alcuni di voi ci hanno chiesto...
Perché?
Sta zitto.
Cos'è?
Basta.
Qual è?
Basta! Alcuni di voi ci hanno chiesto se facessimo del merchandising e noi abbiamo risposto no.
Esatto, in realtà non ci interessa, però alla fine abbiamo detto perché no.
E quindi abbiamo deciso di prendere delle mutande e metterci le nostre facce.
Praticamente questo, grosso modo, il risultato finale. Ma non solo mutande, anche magliette, felpe, tazze, insomma.
Vabbè, un po' di monnezza, se
roba rimediata per strada ci abbiamo
usata, ovviamente palesemente usata.
Comunque, se c'è qualcosa che vi può piacere, è un altro modo per poterci sostenere. E andate a vedere un po' che cosa vi può interessare.
Sul nostro sito, ovviamente.
Sulle nostre
dove,
mutande. No. Sul nostro sito, certo, su pupazzi.net nella sezione shop.
Indossate le nostre mutande.
Indossateci. Comunque,
chiusa parentesi, per la rubrica 7 malate, il suicidio di massa di Johnstown.
Yeah!
Come yeah? La gente si ammazza di yeah. Vabbè, no, tranquillo.
Non dobbiamo essere contenti delle persone.
Ah, è vero.
Non era quello l'idea.
Ah, scusa, sto anno nuovo mi ha messo in testa tutte idee nuove, essere buoni. No, che cazzate. Allora, James Warren Jones nasce nel maggio del 1931 in una cittadina dell'Indiana.
Chi è l'Indiana?
L'Indiana Jones.
L'Indiana Jones. Oddio, che idiota.
Va bene. La sua famiglia non era molto credente. Ma
può essere che l'hanno preso proprio da lui questa roba dell'Indiana Jones? Ti immagini?
Oh mio Dio.
What the fuck? Vai.
Jesus. La sua non era una famiglia molto credente, ma lui divenne presto un cristiano molto attivo.
Ma quindi, cioè, il figlio è un Bastian contrario per definizione, quindi.
Esatto.
È un Bastianic.
No. Già a 16 anni andava in strada a predicare il Vangelo nei sobborghi neri.
Ma perché? Ma vatti a fare una canna, no?
Non esistevano ancora, no, sicuramente sì.
Sicuramente
andavano
sì,
di moda.
Vabbè.
Considerate che lui era bianco e stiamo nell'Indiana degli anni 40. Quindi, insomma, doveva essere veramente un bravo ragazzo, roba del tipo siamo tutti uguali agli occhi di Dio.
È molto simpatico questo ragazzo, però. So che farà grandi cose.
Sicuramente.
Cioè, sembra proprio una persona destinata a un futuro
radioso.
Sì.
Beh, a 21 anni diventa pastore. E l'argomento principale delle sue prediche.
Che coglione.
L'argomento principale delle sue prediche era appunto l'integrazione. Purtroppo però, non appena in chiesa entrava qualcuno di colore, la gente se ne andava. Insomma, il caratteristico amore cristiano.
Vabbè, no? Comunque era avanti coi tempi, cioè oggi riscontrerebbe più o meno gli stessi problemi. Io per primo uscirei dalla chiesa se entrasse.
Ma quello è un... No. A quel punto fonda una sua chiesa e andava di casa in casa per convincere le famiglie nere a partecipare alle sue funzioni.
È una certa due palle questo, però, cioè, bravo, però basta, t'accolli. Cioè, non è che se sono nero allora voglio per forza eseguire le tue cagate, lasciami
invece
in pace.
Sì, perché
fammi raccogliere
loro
il cotone.
Gestionabili in quanto anello.
No!
Fonda il tempio dei popoli.
No!
Fonda il tempio
basta,
dei popoli.
Basta!
Al sugo. Fonda il tempio dei popoli. All'inizio degli anni 60 aveva già più di 2000 seguaci. Per farvi capire quanto era convinto dei suoi ideali, adottava anche diversi bambini, molti afroamericani o orientali. Praticamente un Brad Pitt degli anni 60.
C'erano i social network, era un influencer di
vero,
geniale.
Vero.
Un grande.
Hashtag Jones.
Jones.
Piano piano però iniziarono i deliri e le visioni apocalittiche.
Ecco, ci siamo di nuovo, cioè ogni volta
tutto quello che ti piace finisce,
finisce sempre in merda. Non capisco perché, però vabbè.
Predisse che ci sarebbe stata una guerra nucleare. Esattamente. E le disse anche la data, esattamente il 15 luglio del 1967.
Sì, comunque una certa, negli Stati Uniti c'è sempre una guerra nucleare, un apocalisse.
Se no, da dove lo tiri fuori, che è il guerriero, però,
perdonami. Apocalypse Now, da dove lo tiri fuori?
Considera che siamo nel pieno della guerra fredda e lui cavalcò spesso l'angoscia dell'apocalisse. Diceva di aver sognato un fungo atomico sopra gli Stati Uniti. Proprio cose.
Sì. Sì, un Edward Bernays praticamente.
Chi cacchio
è? Il nipote di Freud. Ah. Quello che praticamente è colui che ha inventato il climb dello zio Sam, I want you.
Vabbè,
e che ha fatto fumare le donne.
Ma vabbè, allora ha fatto bene.
Grazie.
Comunque,
la Philip Morris.
Sì. Vabbè, ma non ci paga la Philip Morris, non la pubblicizziamo. Comunque, con questa scusa convinse 150 persone a seguirlo in California e formare una comunità.
Un genio, un leader, un Mosè.
Jones faceva anche i miracoli. A proposito di Mosè,
lo vedi?
Sì,
lo
signori
vedi?
Miei, conosceva. Partiamo dai più stupidi. Conosceva i nomi di persone appena incontrate, senza che ancora si potessero presentare.
Vabbè.
Guariva gli infermi e addirittura ridava la vista ai ciechi.
Basta, lo amo. Basta, io lo amo.
Ovviamente erano tutte messe in scena, organizzate con l'aiuto dei suoi seguaci più stretti. Però la gente abboccava alla grande.
No, non sono d'accordo, sei solo invidioso.
A proposito di gente che abboccava. La sua popolarità cresceva e il nome di Jones e del Tempio dei Popoli si diffuse presto in tutti gli Stati Uniti. Comprarono addirittura ben 13 autobus per potersi spostare tutti insieme in tour da Los Angeles fino a New York.
Ma il 13 non porta sfiga nel...
E infatti...
No, nel senso, vabbè.
Era talmente convincente che subito dopo i raduni erano in molti a salire sugli autobus, lasciandosi tutto alle spalle per partire con lui e andare in California.
Prendimi, Jonas. Oddio, prendimi, ti prego, sono tuo.
Vabbè che molti di loro non è che avessero sto granché da lasciarsi dietro. Erano senza tetto, tossici, Mario.
Vabbè.
Spesso madri sole
persone
e povere,
come me, in cerca di una guida spirituale. Esatto. Cioè nel senso, invece di star qui a dire le cagate insieme a te, potrei andare con Jonas. O potevo.
Tutti
ormai.
Infatti trovavano il conforto di questa comunità. Finalmente facevano parte di una famiglia. Un piccolo Mario solo e abbandonato.
Voglio far parte di una famiglia.
Ce l'hai già una famiglia.
Voglio un'altra.
Una volta in un sermone disse, proprio era una persona molto pacata, per una serie inspiegabili di ragioni, accade che io sia stato scelto per essere Dio.
Scusa.
Modesto, guarda.
Sì, guarda.
Modestia.
Vabbè, ok.
In effetti di superpoteri ne aveva, per carità. Pensate che era in grado di prevedere gli attentati alla sua persona.
Hanno chiamato anche quelli della Justice League, ma lui ha detto no, ragazzi,
no,
non avete capito.
Io.
Non avete capito con chi avete a che fare.
Una volta è stato crivellato di colpi da una banda di motociclisti. Poco dopo...
Ma perché una banda di motociclisti?
Ma sì, perché fa figo, sai, tutti in Harley, capito?
Cioè, proprio l'americanata, cioè, esatto. Se l'ha inventata lui. Vedi, questo uomo ha inventato tutto. Indiana Jones, le americanate,
Inventato le americanate.
Ha inventato le americanate, dai.
Il bello è che dopo essere stato crivellato di colpi, poco dopo è miracolosamente guarito. Ovviamente anche qui erano tutti complici,
sì,
si trattava
sì.
di proiettili a salve e semplice vernice rossa.
Non dar retta a Jones, tutte scuse per denigrarlo.
Mario Boccalone. La comunità di Jones aveva alcuni appartamenti in affitto dove abitavano i loro membri, gratuitamente.
Lo vedi? Lo vedi?
Prima
un
però...
5 stelle, un socialista, uno di noi.
Prima però, se volevano abitare in questi appartamenti, dovevano vendere tutti i loro beni o intestarli alla sua chiesa.
Vabbè, un po' come la Cianciulli, ma in grande.
Franchising Cianciulli.
Esatto.
Espanso, si è allargato. I membri più stretti, come segno del loro impegno, ovviamente, dovevano tutti firmare delle false confessioni, dove si autoaccusavano di gravissimi crimini. Per esempio, dicevano di aver abusato delle proprie figlie. Ora, poi tale confessioni venivano custodite in cassaforte da Jones.
Vabbè, ho capito, ma era solo per convincere quelli un po' meno convinti.
Beh,
dai.
Sì.
Era per il loro bene. Stefano, tu devi capire questa cosa, che lui lo faceva per il loro bene.
Con 3B, loro bene.
Loro pene.
In questo modo, chiunque avesse avuto in seguito intenzione di abbandonare la setta sarebbe stato poi ricattato. E così effettivamente faceva. I traditori venivano perseguitati addirittura per mesi.
No, zitto, eretico! Jones, li difendo io.
Dr. Jones, calling Dr. Jones, get up now.
Wake up now. Vabbè. Vedi, anche lui gli dedicano le canzoni. Ma tu non capisci quest'uomo che cos'era per la comunità americana tutta. Era un gran...
Mario è presissimo.
Io l'adoro, io queste persone le adoro. Io le sposerei.
Io immagino,
andrei, ma... non lo so, me andrei a vivere con loro in Sud America, per esempio.
Pensa.
Se me lo... Ah, perché è successo?
No, non anticipiamo nulla. Okay. Perché... Persino i giornali, quando osavano pubblicare articoli critici nei confronti della setta, venivano tartassati da centinaia di telefonate dei fedeli e di lettere degli avvocati della setta.
È giusto. Nel senso, tu mi sputtani. Io...
È vero, hai ragione. Pensa che avendo...
Eretico!
Arriviamo al 1974. Le cose stanno via via degenerando, mi spiace per Mario. I giornali iniziano a parlare malissimo della setta, arrivando a descrivere Jones come un tiranno paranoico.
Perché?
E portavano svariate testimonianze di ex membri che dicevano tutto quello che accadeva, le persecuzioni che avevano dovuto subire e quant'altro.
Che schifo. Jones, non dargli ascolto, sei bellissimo. Stupendo, magnifico.
Eretico! Infatti Jones che fa? Acquista dei terreni in Guyana, ammesso che si pronunci così, che si trova nel Sud America nord-orientale, e invia alcuni fedeli a lavorare in quella zona per preparare un piccolo villaggio nel cuore della giungla.
Che carino.
Ha capito, tutti i bei bungalow.
Ovviamente tutti gli hanno firmato prima delle procure, delle cose.
No, sono andati di loro spontanea volontà, tranquillamente. Okay. Erano praticamente un insieme di baracche nella foresta, fondamentalmente, nulla di che. Però venivano descritti come la terra promessa, dicendo addirittura ai seguaci che in quel clima perfetto, le donne addirittura partorivano senza dolore.
Stefano, io vado lì.
Vai a partorire, vai.
Senza dolore.
Jones si trasferisce.
Che cagata, comunque, partorire senza dolore.
Gli credevano malissimo. Jones si trasferisce non appena sono stati pubblicati.
Gli credevano male, gli credevano, però lo guardavano storto. Gli credevano male.
Nel senso, tanto. E questo è male. Quindi gli credevano male. Jones si trasferisce in questo villaggio tra virgolette, ripeto, una baraccopoli, non appena sono stati pubblicati i primi articoli critici, e nel giro di pochi giorni si porta con sé una valanga di fedeli, vengono svuotate intere comuni, i seguaci venivano svegliati spesso di notte, gli facevano fare i bagagli quando erano ancora mezzi assonnati, e gli dicevano di non avvisare i parenti, gli amici, nessuno, li convinciano a partire così, bam, di botto. In quella che poi sarebbe divenuta nota come Jonestown.
Mario Stone.
Non t'avrebbe seguito nessuno.
Come no?
No.
Ah, tutti quelli che ascoltano questo episodio, venite con me e fondiamo Mario Stone.
Sì.
Dovete fare nulla. Sai, tutto il giorno moriremo fra un mese.
Vi vestirete solo con le nostre mutande.
Esatto, vi vestirete con tutta la roba nostra, voglio dire.
Nel giro di poche settimane arrivarono ad essere più di 700 persone. Tanto per mantenere un clima di fratellanza e libertà, non appena arrivati gli venivano subito confiscati i documenti, così non si sa mai.
Ok, tu non sei più tu, tu sei nessuno.
Da adesso vi chiamate tutti Mario.
Vi chiamate tutti Jones.
Jones diventa sempre più paranoico, si fa procurare addirittura delle armi di contrabbando per proteggere la sua persona, e faceva discorsi sempre più deliranti su presunti fascisti che volevano attaccare e distruggere la comune.
Io però non capisco una cosa, no? Cioè, nel senso, comunque questo ragazzo era partito da ragazzino, tutto fomentato per l'integrazione, per la pace, per la polla. E poi è arrivato a un certo punto che, insomma, com'è possibile? Il potere, tu dici che è stato il potere.
Cavolo. Fra una mania di persecuzione e l'altra, lui intanto continuava con i finti attentati alla sua persona, organizzati ovviamente da tutti i suoi fedelissimi, però così per creare questo senso d'appartenenza e dare un po' di senso ai suoi deliri che faceva.
Cioè, vedi, perché ormai aveva cominciato a sbarellare un po' troppo.
I fascisti, vedete, hanno provato ad ammazzarmi.
vedete, guardate.
Una volta addirittura ha fatto armare di bastoni e forconi tutti i suoi fedeli e li ha lasciati di guardia intorno alla comune per tutta la notte contro nemici immaginari.
Ma perché?
Si iniziò a questo punto per la prima volta a parlare di suicidi. Il caro Jones mise ai voti l'idea di un suicidio collettivo nel caso in cui le cose fossero peggiorate. Votarono a favore in tre.
Ma te credo, ma io spero che dopo questa vicenda, insomma, qualcuno abbia anche preso e se ne sia andato via, perché...
No, perché lui era molto democratico. Fregandosene totalmente di questi tre voti, inizia una ricerca sul modo migliore per effettuare un suicidio di massa. E scoprì che bastavano 250 mg di cianuro per uccidere un uomo. Così, nel dubbio, ne ha ordinato mezzo chilo.
Ok.
Il quantitativo che bastava per uccidere 2000 persone, sai, con Amazon Prime gli è arrivato un paio di giorni dopo.
Sì, gli è arrivato subito.
E Amazon Prime a parte, al costo di appena $8.85.
Cioè, praticamente gliel'hanno preso, gliel'hanno venduto, lui tranquillo, aveva del cianuro.
Esatto, due e mezzo chilo di cianuro.
Bravi americani, brava, bella l'America.
Leo Ryan, un deputato californiano democratico di 53 anni... informazione fondamentale per tutta la storia, il fatto che lui avesse 53 anni.
Sì, effettivamente.
È venuto a conoscenza di Johnstown perché comunque molti parenti delle persone che stavano là erano preoccupati e hanno cercato di informarsi per cercare di capire qualcosa, riportare indietro i loro cari.
Perché ci sono riusciti, ovviamente.
E decide quindi di recarsi in questa baraccopoli a Johnstown insieme ad una troupe di giornalisti di svariate testate nazionali, oltre a un piccolo gruppo dei parenti dei fedeli della setta.
Voglio dire, una volta che stavano lì tutti questi senza tetto, tossicodipendenti, ammazzate e basta, è finita la tribù là. Qual è il problema? No,
giusto. È un po' come dico io, abbiamo un problema con le pensioni. A 70 anni colpo in testa, basta. Non li vogliamo, i vecchi.
Quanto vuoi vivere?
È giusto.
Basta. Vai a Johnstown, suicidio di massa e via. Gli fai la promessa della terra promessa.
E poi tipo, capito, col fucile aria
mentre corrono felici verso la terra promessa da dietro.
No, col coso aria compressa, tipo alla Non è un paese per vecchi. Spamma le tempie.
Con la...
Vabbè, basta, che poi degeneriamo sempre, la gente ci critica.
Ma sì, criticateci, vi prego.
Una volta arrivati, intervistarono svariati seguaci e tutti affermarono di essere felici, di non voler mai lasciare Johnstown, che il loro leader era un grande. La sera però venne passato ad un membro della troupe un piccolo bigliettino con scritto "Aiutateci a lasciare Johnstown", firmato da due di loro.
Sì, che bello, siamo contentissimi, aiuto!
No, in realtà, mano a mano che il tempo passava, sempre più persone di soppiatto, così senza farsi notare, chiesero a Ryan e alla sua troupe di portarli via con loro. Però erano pochi. Parallelamente a questo, la maggior parte dei seguaci li guardava sempre in maniera sempre più ostile. Capito? Quindi la maggior parte di loro in realtà non la voleva sta gente, voleva rimanere là per cavoli loro perché era convinta
volevano
di stare bene.
Volevano il suicidio di massa.
No, suicidio di massa a parte, loro lì stavano bene e seguivano Jones. Poi alcuni di loro ovviamente erano costretti, non c'avevano i documenti, erano ricattati.
Se questo Jones non era andato nel delirio totale, alla fine aveva pure creato una cosa...
Ma all'inizio era serio, cioè era una cosa figa, l'integrazione...
Sai che c'è? Non mi sta bene il posto in cui vivo... Lo sapete che facciamo? Ci compriamo un bel terreno, mettiamo tutti insieme i soldi, andiamo a vivere là, ci facciamo i cazzi nostri.
Il problema sta sempre lì. Quando affidi tutto il potere nelle mani di una persona, poi si creano dei problemi. Ovviamente, a meno che quella persona non si chiami Benito di cognome Mussolini, perché quello è tutta un'altra storia. Arriviamo poi al giorno in cui la troupe doveva partire per tornarsene in America. Poco prima, sulla pista di decollo dell'aereo, si presentano sei uomini armati ed iniziano a sparare. Si salvarono solamente alcuni di loro che riuscirono a chiudersi dietro il portellone dell'aereo e a decollare via. La maggior parte morirono, fra cui anche il deputato Leo Ryan. A quel punto Jones, subito dopo, indisse un'assemblea con tutti i seguaci e disse che era giunto...
Regà, abbiamo fatto un macello! Regà, l'abbiamo fatta grossa!
E disse che era giunto il momento del suicidio rivoluzionario.
Anche perché sennò qui arriva l'esercito americano e ci ammazzano loro, quindi o si ammazziamo noi.
In realtà gli diceva proprio così, dobbiamo sbrigarci perché a breve verranno e ci ammazzeranno a tutti, quindi dobbiamo fare questo suicidio rivoluzionario, gliel'aveva impacchettato così. Rivoluzionario. questo è un grande comunicatore, tu ci scherzi. No. C'è la registrazione di questo su YouTube, si trova.
Del discorso.
Sì, la registrazione, ovviamente ci sono svariati
poi
pezzi
tagliati.
Poi
ve la condividiamo.
Ci sono di lui che parla in delirio alla gente dicendogli di uccidersi. Soltanto una persona prese la parola per dirsi contraria.
Oh. Sì.
La maggior parte degli altri invece si disse pronta a morire.
No.
Se era questo che Jones voleva. A quel punto viene portato un enorme bidone contenente del succo di frutta, del cianuro e dell'anestetico.
Il cocktail dell'eroe.
Esatto. Un margherita, non proprio, però vabbè. Secondo un seguace poi riuscito a fuggire, i primi a prendere il veleno furono una madre e il suo bambino di appena un anno. Lei si presentò volontariamente per prima, somministrò il veleno al figlio e poi lo prese lei stessa.
Minchia.
Così si è presa, si è alzata e si è andata a suicidare perché Jones l'aveva detto. Si formarono lunghe file ordinate di persone, una dietro l'altra. La maggior parte di loro prese il veleno volontariamente. Quando la gente iniziava a morire, molti aiutanti spostavano i corpi e li mettevano in file per permettere il passaggio degli altri in attesa della loro dose. Per preparare...
Adesso capisco perché quella madre si è presentata volontariamente. Dice almeno, guarda, sai che c'è, tanto me devo ammazzare, lo faccio per prima, così non devo vedere.
Sì, ma cavolo, no, è allucinante, sta cosa è allucinante. Per preparare il veleno, come dicevo prima, viene usato dell'anestetico.
Vabbè, ma perché dell'anestetico?
L'anestetico perché loro pensavano di ottenere in questo modo una morte indolore.
Ma non è vero.
Non è stato affatto così. no, sarebbe stato anche vero. Hanno tipo un tantinello sbagliato i dosaggi. La gente moriva fra atroci dolori, convulsioni e schiuma alla bocca. Pensa che ci poteva volere per gli adulti anche mezz'ora prima di morire.
Tipo una trasformazione.
I bambini invece se la cavavano con appena una decina di minuti magari. A quel punto la gente si fece, ma nemmeno tutti, però molti si fecero prendere dal panico. Così per, aperte virgolette, aiutarli, chiuse virgolette, gli veniva iniettato il cianuro con le siringhe. E alcuni di loro invece furono proprio costretti a berlo con la forza. Però rimane comunque rimane comunque, voglio sottolineare, una piccola parte della gente. La maggior parte l'ha fatto volontariamente. Poi nella confusione finale alcuni sono anche riusciti a fuggire. Quando poi alla fine ormai sono tutti morti, Jones si spara con un colpo di fucile alla tempia, perché sai, pure lui furbastro, non gli andava di morire male.
Che
quindi almeno
di puttana.
Alla fine il totale dei morti è stato di 913 persone, di cui 304 minorenni. 131 di loro stavano sotto i 10 anni.
Vabbè, era proprio necessario dire questa cosa, cioè, nel senso. Doveva essere una puntata divertente, la prima del 2020.
Non doveva,
guarda l'ascoltatore dall'altra parte, guarda, lo sta piangendo, schifato, se n'è andato
uova,
via.
Mario. Eh? Dall'altra parte vedo solo cartoni di uova.
Sì, era insomma una visione astratta della cosa.
Però ecco, io voglio un attimo fare una parentesi per sviscerare un attimo il discorso. Questo comportamento è delirante, totalmente contrario ad ogni istinto di sopravvivenza. E per spiegarlo ci viene in aiuto un certo Robert Cialdini, che non so quanti di voi lo conoscono, ma è un famoso sociologo americano. Nel suo libro Le armi della persuasione, che se vi interessa vi mettiamo il link in descrizione se ve lo volete comprare, perché è molto interessante, un libro degli anni 80 ma totalmente attuale, descrive uno dei suoi principi, che è il principio di riprova sociale, secondo il quale quando ci troviamo in una situazione dubbia e non sappiamo bene come comportarci, semplicemente guardiamo quello che fanno gli altri. Vi faccio un piccolo esempio. TripAdvisor. Vuoi mangiare fuori? Non sai dove andare? Che fai? Leggi la recensione e vedi le medie delle recensioni. Se ci pensi bene, tu ti stai affidando a gente che non conosci, non hai mai visto e non sai i loro gusti, però se tutti ti dicono che quel lì si mangia bene, ci vai anche te. Oppure, cammini per strada, vi è mai capitato, vedi un uomo immobile, sbracato per terra. Tutti la gente passano e tutti viene a pensare, vabbè, ma sarà un barbone che dorme, ma chi te lo dice? Magari è uno che c'aveva appena avuto un infarto. Inconsciamente tu non lo sai, ma hai guardato quello che facevano gli altri. Tutti se ne sono fregati e quindi te ne freghi, tra virgolette, anche te. Ma in buona fede, perché pensi...
Sì, diciamo...
se nessuno ha fatto niente, non sarà niente di grave.
Le armi della persuasione che involontariamente o forse anche un po' inconsciamente... Questo Jones alla fine ha usato per formare una comunità di persone, portarsele in Sud America e convincerle poi a ucciderle. Cioè è stato un percorso.
Esatto, e soprattutto, ovviamente qui la cosa è molto più estrema di TripAdvisor e del barbone che dorme. Considerate che molte di loro erano gente sola e la loro unica famiglia era appunto la comune. In più si sono trasferiti nella giungla, non avevano altri contatti con il resto del mondo e non avevano altri metri di paragone, ci stavano solo i loro simili, tutti gli abitanti di Johnstown.
Quindi... Sì, poi insomma è anche stata... Jones aveva fatto una promessa che in un certo senso aveva anche mantenuto, no?
Cioè, il fatto di con me che ti faccio uccidere.
No, vabbè, non era quella la promessa finale, però era la promessa di una vita diversa, di un, non lo so...
Più breve.
Cioè, parliamo più breve sicuramente, più breve ma intensa.
Vabbè, abbiamo finito questa parentesi, arriviamo al momento più bello della vostra vita, la pillola nera. Attacca Mario.
Quante persone vi stanno sulle palle?
Tanto.
Ma così ma così tanto sulle palle da voler ferire o quantomeno disturbare in qualche modo. Però non potete perché magari è il vostro capo, che ne so, vostra suocera o qualcuno che non potete colpire per ovvi motivi. Pupazzi dalle gare ha trovato la soluzione per voi e si chiama poopsenders.com. Tramite questa simpatica piattaforma potrete inviare in maniera completamente anonima della merda a chi odiate, come la merda di gorilla, di elefante o di vacca.
Non umana.
Ma quella volendo, cioè, insomma,
facciamolo noi un nuovo servizio. Volete inviare la nostra merda?
Vabbè, però voglio dire, voi mettete la merda di un elefante rispetto a quella
il quantitativo.
Il quantitativo è un attimo diverso.
Camera all'indietro.
Una consegna per Stefano. La cosa veramente carina di tutta questa faccenda è che quando viene aperto il pacchetto c'è un biglietto con scritto: sei stato smerdato, vuoi vedere chi te l'ha inviata? Scava. E chi si impegna a scavare trova un altro biglietto alla fine con scritto: non te lo diremo mai, è il nome del sito dalla quale è stata inviata la merda.
Geni, cavolo,
è meraviglioso. Io
allora ragazzi,
scoperto...
lasciateci i vostri indirizzi
così i prezzi possiamo... sono anche buoni. Ah, e potete anche fare delle combo tipo merda di elefante, gorilla e mucca insieme.
Può preparare un bel cocktail.
Esatto, una cosa molto... Io fossi in voi al mio capo gliela invierei.
Ok, anche la pillola nera ce la siamo levata dalle palle.
E anche la prima puntata del 2020 va verso la
per
conclusione.
Per iniziare malissimo quest'anno.
Certo, non poteva esserci puntata migliore.
Vero,
comunque.
Vero, ammazzatevi, raga. No, non lo fate.
Uccidetevi. Morite.
Parentesi disclaimer, stiamo scherzando.
Eretico.
Vogliamo ringraziare il mitico Rico 69 Able. Rick Able.
È capace alla 69.
Non la conosco sta pronunciation. Comunque il mitico che ci ha fatto un'altra fantastica 5 stelle su iTunes, dove dice: molto bene.
Molto bravo.
Pacato.
10.
Due giorni che li seguo e già
ho ucciso la mia...
Basta, mi fai parlare. Due giorni che li seguo e già ho ucciso tutte le puntate.
È bellissimo.
Storicamente interessante, con quello humor sgarbato che ti attacca le orecchie agli auricolari. Fate più puntate più lunghe.
Allora sì, faremo puntate leggermente
puntate.
Faremo puntate leggermente più lunghe, però per colpa tua, visto che ci hai fatto questa bella recensione, ahimè, e questa è una cosa vera purtroppo, faremo un solo episodio al mese. Ma c'è un motivo per cui noi faremo un solo episodio a mese, perché abbiamo anche i cazzi nostri, abbiamo una vita.
perché non ce la facciamo a stargli dietro.
No, vabbè,
no, sembra
a parte
una cavolata,
gli scherzi,
ma
no,
tanta
a parte...
roba. Ci vuole tanto lavoro, tante cose, quindi purtroppo dobbiamo rallentare, ma non vi abbandoneremo.
Ma non rallentiamo solo per quello, rallentiamo anche perché stiamo progettando altre robe.
Ah, beh, quindi... sì, abbiamo anche l'altro progetto del podcast che...
Abbiamo altre cose che stiamo buttando lì. Adesso non vi anticipiamo niente per non creare nessuna aspettativa. Chissà che cosa succederà, però vabbè. E poi ringraziamo anche Roberta che ci fa una carinissima e super sintetica recensione su Facebook dicendo: insomma, vi si ama sempre.
Cuoricione, fantastica.
Dovresti odiarci, però va bene, ok, anche l'amore ci
piace. Ah, poi una parentesi, vogliamo ringraziare anche tutti quelli che ci hanno fatto le storie su Instagram nell'ultimo mese, che nell'ultima puntata, lo special di Natale, in preda al delirio col colicchia, ci siamo totalmente dimenticati di ringraziare. Quindi grazie a tutti voi, continuate a farcele, purtroppo ci siamo dimenticati di voi la scorsa puntata, siamo delle merda.
Vabbè, succede. E comunque avete sempre tre modi per ricompensarci di tutto il lavoro che facciamo per voi e per le risate che vi regaliamo. Uno è quello di lasciarci una bellissima recensione su Apple Podcast, una bellissima storia su Instagram o una recensione su Facebook. Acquistare un gadget dal nostro negozio di merchandising.
Le mutande.
Oppure condividendo i nostri post, video, i video dei pupazzi ovviamente, per farci conoscere ad altre persone.
Va bene, finita la marchetta, penso che ci possiamo salutare e ci vediamo alla prossima.
E come sempre, arrivederci!